Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Venerdì abbiamo l'appuntamento con l'economista Armando Savini. Ciao Armando.
Ciao Carlo, un saluto a tutti coloro che ci seguono.
Autore, scrittore e autore del canale Telegram Caos Mega. Noi, Armando, abbiamo selezionato alcune tematiche di questa settimana che, diciamo, hanno un loro senso, una loro valenza profonda. Io partirei sulla quello che è avvenuto al recentissimo forum Ambrosetti a Cernobbio, dove viene ogni anno si riunisce come si dice, il gota della finanza e dell'industria, no? Italiane, dove il sentimento, diciamo, prevalente di ottimismo è stato rotto al forum Ambrosetti dallo spettro addirittura di Donald Trump alla Casa Bianca. E qui merita un approfondimento perché sì, la tematica è molto molto interessante.
Sì, diciamo che anche a Cernobbio lo spettro di Donald Trump alla Casa Bianca è qualcosa che fa rabbrividire. Soprattutto ricordo che non tutta l'economia, ma quelle realtà, quelle aziende, quelle multinazionali di stampo globalista che hanno fatto in tutti questi decenni miliardi di fatturato e di profitto proprio delocalizzando la produzione. Ricordo che Donald Trump col suo programma America First, in cui mette l'interesse americano e soprattutto l'interesse delle aziende che hanno perso con la globalizzazione. Perché adesso noi abbiamo visto le famose città da 15 minuti, dette anche smart city, che poi smart non sono, e anche tutto questo tentativo, ecco, di controllare la società, mettendo le persone a vivere in loculi di 20 metri quadri all'interno di grandi palazzoni col drone che porta la pizza, eccetera. E tutto questo comporta dei problemi a quella vecchia industria, quel vecchio settore industriale legato al petrolio, legato alle automobili. Certo che se nessuno usa più la macchina nelle città dette intelligenti, la domanda di automobili cala. E poi tutto l'indotto che c'è intorno all'automobile, pensiamo ai carburanti, pensiamo alle stazioni di servizio, pensiamo ai pezzi di ricambio, e c'è tutto a cascata. Quindi ci sono degli interessi che sono stati danneggiati dal globalismo, in modo particolare poi anche l'auto elettrica, anche quelle cinesi che hanno invaso il mercato dell'automobile, hanno creato problemi anche all'industria di vecchio stampo. Quindi possiamo dire che Donald Trump rappresenti oggi quel settore industriale che andava forte negli anni 80, anni 90 e che ora ha subito ingenti perdite proprio a fronte di un'altra ala di multinazionali che invece converge verso questa globalizzazione, quindi questo cambio di paradigma. Quindi ecco che questi imprenditori, che credo prevalentemente siano in sintonia con la globalizzazione, davanti a un ritorno di Trump alla Casa Bianca e quindi alla sua politica di mettere l'interesse americano e l'interesse dei produttori americani al primo posto, ecco che crea un problema non indifferente, perché ricordiamo che i globalisti fanno profitti a detrimento delle nazioni. Ricordo che nella puntata scorsa parlavo proprio di Emma Bonino, che si lamentava del fatto che qui non funziona più nulla, cioè gli enti internazionali globalisti, e che la presenza di Trump alla Casa Bianca avrebbe proprio comportato la caduta del globalismo. E quindi queste aziende che si riuniscono a Cernobbio esprimono proprio questa attitudine, questo loro profitto che deriva, questo loro atteggiamento globalista, e quindi i profitti che derivano dal globalismo.
Senti Armando, ma siamo arrivati all'assurdo che questi rappresentanti dell'alta finanza, diciamo della grande industria, preferiscono addirittura una guerra piuttosto al protezionismo economico e ai dazi?
È possibile, e tieni conto che abbiamo detto anche l'altra volta, nell'altra puntata, il nuovo ordine mondiale è morto, ha detto Tucker Carlson, ma non è solo lui, anche oramai abbiamo visto che Harari è stato costretto ad ammettere che una vittoria della Russia avrebbe portato alla caduta di questo ordine, ordine che è sostenuto da molti interessi economici, finanziari e anche filosofici e metafisici. Quindi è chiaro che si gioca il tutto per tutto. Abbiamo visto che ci siamo spostati dalla crisi pandemica alla crisi ucraina, poi dalla crisi ucraina alla crisi di Gaza, e c'è sempre questa continuità di crisi, perché la crisi comporta delle azioni che generalmente sarebbero eccezionali, ma che diventano la norma. Quindi c'è questa rivoluzione permanente in cui le istituzioni diventano un po' il grimaldello per distruggere lo Stato di diritto e hanno bisogno di crisi permanenti, proprio come ci insegnava Trotsky nel suo libro La rivoluzione permanente. Quindi cambiano gli attori, cambiano i teatri, ma i copioni restano più o meno gli stessi.
Eh sì, i copioni rimangono sostanzialmente gli stessi. Tra l'altro, nel corso dell'intervista torneremo dopo a parlare anche di Trump, perché è caccia, novembre si sta avvicinando molto velocemente, quindi è la caccia a, diciamo, a trovare i voti in varie categorie, quindi parleremo anche degli ebrei, degli omosessuali, ci arriveremo fra poco. E Draghi, Mario Draghi, è stato premiato a New York, io direi è stato nuovamente premiato a New York, perché era stato premiato anche a settembre, se non sbaglio, del 2022, proprio in prossimità delle elezioni italiane. E ha dichiarato, dunque, Draghi ha ricevuto il premio dell'American Academy in Berlin, a New York appunto, dove lì ha esternato, ha detto una serie di cose sull'Europa. Una di queste è che il futuro dell'Europa è costruito sulla sua unità. Poi parleremo anche del perché, ma è facile, insomma, dirlo, spiegarlo, il perché Draghi riceve così spesso premi in America, no? È facilmente intuibile.
Diciamo che lui è la punta di diamante di Goldman Sachs, insieme ad altri politici italiani come Prodi, che sono stati posti alle istituzioni italiane proprio per rendere possibile la svendita dei grandi asset della nostra nazione. E tieni conto che Draghi adesso sembra essere un po' un cane sciolto, nel senso che non ha più il supporto che aveva prima. Sembrerebbe che sia stato abbandonato dalle elite. E mi ha fatto un po' sorridere l'endorsement della moglie Serenella, che ha fatto qualche giorno fa, in cui diceva: tutti i politici lo temono. Ecco, un endorsement di questo genere fa un po' pensare, fa anche un pochino sorridere, a mio avviso. E non c'è più un Bergoglio che sostiene un Draghi, non c'è più un'elite internazionale che sembra sostenere Draghi. Ricordo che qualche giorno fa leggevo che anche lo stesso Speranza è stato costretto ad ammettere, davanti alle domande dei giudici, che lui già conosceva gli effetti avverti del vaccino, gli effetti avversi. Quindi la verità esce fuori, queste cose non sono uscite fuori 2-3 anni fa. Ora i giudici cominciano a indagare, a fare domande più interessanti. Quindi questo riflette, credo, anche il cambio degli equilibri geopolitici. La Russia sappiamo che ha vinto, l'ordine, il nuovo ordine mondiale è morto, questo lo dicevamo già tempo fa noi nell'informazione libera, oggi sono costretti a dirlo anche i media mainstream. Quindi ecco, Draghi adesso, leggevo anche che forse il governo Meloni potrebbe supportare la candidatura di Draghi come
commissario. Infatti, ecco, bravo, perché lì volevo arrivare. Certo, prego.
Sì, si pensa già a un post Ursula von der Leyen, che ormai è rimasta bruciata con il famoso affair Pfizer, con cui aveva negoziato tramite SMS i destini delle nazioni, anche la salute dei popoli. E quindi Draghi potrebbe essere un possibile candidato che potrebbe anche avere il sostegno del governo Meloni, ma ancora non è ufficiale. E credo che tutti questi endorsement siano proprio utili per rilanciare la figura di Draghi e quindi poterlo così mettere a capo di un'Unione Europea che oramai è, credo, allo sbando. Ricordo che l'anno scorso parlammo proprio della necessità dell'unione fiscale dell'Unione Europea, pena il crack dell'euro. Ricordo che già nel 2011 o 2012, non ricordo con esattezza, il top economist di Chicago, Cochrane, diceva che o l'Europa arrivava all'unità fiscale oppure sarebbe arrivato al crack dell'euro. E noi infatti sentiamo parlare da un po' di tempo di unità fiscale, oramai che la Germania sta soffrendo questa grande crisi economica. Ricordo che la Germania era la nazione che si era sempre opposta all'unità fiscale per non accollarsi il debito dell'Italia. E ora i nodi sono arrivati al pettine, quindi ecco, non è più possibile una cozzaglia di stati senza moneta, con una moneta unica che neanche è la loro, perché noi abbiamo tanti stati senza moneta e una moneta senza Stato. E questo non è più sostenibile. Abbiamo visto anche i rischi di insolvenza di Bundesbank. Quindi questo è uno, diciamo, delle conseguenze, perché l'unione fiscale va a compensare quelle che sono appunto le idiosincrasie economiche. Noi sappiamo che, esempio, Germania e Italia hanno delle economie opposte, e quindi un'unione monetaria espansiva può accelerare l'inflazione in Germania, mentre allo stesso tempo potrebbe rilanciare l'economia italiana. Quindi sono delle idiosincrasie, quindi anche delle asimmetrie economiche tra i vari paesi. E queste politiche monetarie non vanno sempre bene per tutti. Quindi un'unità fiscale avrebbe compensato questi problemi. Ma al momento credo che sia un pochino difficile arrivare all'unità fiscale, quindi fare proprio gli Stati Uniti d'Europa, un po' come gli Stati Uniti d'America, e credo che forse l'euro stia arrivando agli sgoccioli.
Senti, ma la vedi possibile quindi una diciamo un insediamento di Draghi al posto della von der Leyen?
Ma la von der Leyen ormai credo che si sia bruciata anche con il famoso affair Pfizer. Tutto è possibile in questo momento. Io ho visto che in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, ecco, dal 2020 ad oggi, le cose più impensabili diventano possibili. Essendo l'Unione Europea, non l'Europa, perché l'Europa è tutt'altra cosa, è l'Europa dei popoli, l'Unione Europea oramai in una condizione di crisi, perché ricordiamo che l'Unione Europea ha perso la guerra contro la Russia. Le sanzioni che ha lanciato contro la Russia sono state un boomerang che hanno distrutto le stesse economie europee. Quindi in questo momento l'Europa è la grande perdente. E quindi si cerca di fare il tutto per tutto, quindi alla fine Draghi potrebbe essere un buon candidato al crepuscolo dell'Unione Europea.
Ecco, infatti volevo una domanda conclusiva su questo tema: cosa potrebbe o cosa potrà eventualmente fare Draghi dovesse insediarsi, dovesse succedere alla von der Leyen?
Ma io credo che lui è sempre stato un europeista convinto.
Integralista?
Sì, ma perché lui è l'uomo di Goldman Sachs, e sappiamo che l'Unione Europea è una creatura delle elite finanziarie degli Stati Uniti. Quindi il suo obiettivo sarà quello di mantenere l'Unione Europea e quindi l'euro in vita il più possibile. L'abbiamo già visto quando era a capo della BCE, il famoso whatever it takes. Quindi si farà tutto il possibile per mantenere in vita l'euro, e adesso credo che sarà chiamato a mantenere in vita non solo l'euro, ma anche le stesse istituzioni europee, quindi anche l'Unione Europea. Non so se ce la farà.
Allora, adesso ritorniamo dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Dicevo prima, ritorniamo a parlare di Trump, ma in questo caso partiamo con Melania Trump, quindi la moglie di Donald, che ospiterà nella loro residenza in Florida, Mar-a-Lago, una raccolta fondi per i repubblicani, i Log Cabin Republicans, praticamente un'organizzazione LGBT, sono gli omosessuali, possiamo dire, di destra, no?
Sì, è un'associazione che è affiliata ai repubblicani, e quindi ecco, Melania Trump non fa nulla da sola, quello che fa è sempre legato alla campagna elettorale del marito. È interessante perché in questo momento Donald Trump sta cercando di coagulare il maggior interesse possibile, anche i voti degli americani. Non si rivolge solamente ai repubblicani, ma credo si stia rivolgendo anche ai democratici indecisi e a tutti quei democratici che sono rimasti insoddisfatti della politica dell'amministrazione Biden. Visto che Biden ultimamente insomma, ha perso parecchi colpi e poi ha mostrato parecchia debolezza anche nel caso di Israele. Qualche giorno fa era la notizia che probabilmente gli Stati Uniti non avrebbero supportato Israele in caso l'Iran avesse attaccato. Ricordo che l'Iran gode del supporto della Cina, della Russia e forse anche della Corea del Nord, i quali hanno tutti dei missili ipersonici, missili che gli Stati Uniti non sono in grado di neutralizzare. Quindi è possibile che questo passo indietro di Biden sia sia per ragioni militari, anche per evitare un'escalation, ma anche perché Biden, ricordiamo che da molto tempo ha perso molto peso nel Congresso proprio a causa della crisi ucraina. Quindi una nuova crisi, quella di Gaza, che poi segue quella ucraina, potrebbe portare proprio la capitolazione non solo di Biden, ma anche dei democratici.
Sì, resta secondo me un mistero. Se vuoi dare una tua interpretazione, in questi giorni sta circolando nel mainstream che Biden è in vantaggio addirittura di 4 punti. Dicevano è aumentato il vantaggio che fino a qualche settimana fa, un paio di mesi fa, era di 1 punto, adesso è aumentato arrivando a 4 punti su Trump. Come te la spieghi? Va bene, siamo nell'ambito dei sondaggi, quindi dei sondaggi si può dire tutto il contrario di tutto volendo, tanto sono voti solo teorici, no? Sono voti che non esistono.
Secondo me sono numeri che anche non esistono e che servono a creare quell'età d'esprit per cui poi gli americani possano votare Biden. In realtà se Biden fosse così amato dagli americani, i democratici non avrebbero lanciato la candidatura di Robert Kennedy, che ricordo è stato un acerrimo nemico di Pfizer e dei vaccini, ma allo stesso tempo è un acceso ecologista e supporta molto Israele, soprattutto poi la parte ultraortodossa. Quindi anche qui, anche poi c'è anche il fatto dell'aborto, perché sappiamo che Kennedy è un grande sostenitore dell'aborto e questo poi ha fatto sì che anche Trump si dichiarasse favorevole, no, alla fecondazione assistita o anche all'aborto in varie circostanze. Lui che era molto pro-life negli anni scorsi, ora sta mostrando un aspetto molto più lassista, molto più cedevole. Ecco, diceva addirittura decidano gli stati sull'aborto. Quindi ha lasciato la porta aperta, la stessa porta che, ricordo, lasciò sulle vaccinazioni. Quando non dice non voglio imporre il vaccino, fate vobis. Ricordiamo che però è il suo ordine esecutivo che poi ha aperto l'autostrada a Fauci, no, per fare i vaccini nel più breve tempo possibile. Quindi alla fine stiamo guardando che cosa? Stiamo vedendo due candidati che stanno cercando di guadagnare il maggiore numero di voti possibile e non stupisce che Trump stia un pochino giocando su queste tematiche. Infatti molti conservatori si aspettavano una linea più marcata, più rigida, ecco, su certe tematiche, su certi principi non negoziabili, ma invece sembra che Trump mostra sempre quella sua ambiguità. E questo perché ricordiamo che anche nel campo degli ebrei, ecco, nel sostegno agli ebrei, ultimamente Trump è tornato a insultare gli ebrei che sostengono Biden. New York Times, per esempio, titola: Trump insulta di nuovo gli ebrei che sostengono Biden. Parlando ad Atlanta mercoledì, Trump ha detto che qualsiasi ebreo che vota per Biden dovrebbe farsi esaminare la testa. La stessa cosa su AP News. Quindi Trump attacca gli elettori ebrei che sostengono Biden. E questo perché lui ha anche detto una cosa importante: Biden ha abbandonato completamente Israele. Quindi notiamo come Trump in teoria stia anche qui giocando queste carte. Ricordo che Trump è stato chiamato tempo fa il nuovo Ciro, perché aveva spostato, ricordiamo, la capitale a Gerusalemme e poi era per la ricostruzione del Terzo Tempio. Quindi fu acclamato, no, tutto dagli ultraortodossi come il nuovo Ciro, fu fatta addirittura una moneta con Ciro e Trump da una parte. Quindi questa della crisi in Israele credo che sia una carta che si giocheranno molto sia Donald Trump, ma anche addirittura Kennedy. Parlavamo prima di quell'articolo La paura degli ebrei e il dio del terrore ebraico su UNZ, c'è stata proprio questa interessante notizia per cui Robert Kennedy abbia sottolineato la sua amicizia con il rabbino Shmuley, il quale è anche uno dei principali consiglieri di Kennedy. E la cosa che ha lasciato alquanto attoniti è che Kennedy ha proprio detto che lo zio JFK fu ucciso da un terrorista interno palestinese a causa del suo sostegno a Israele. Dice, fu ucciso perché voleva condividere il destino del popolo ebraico. Ora, a noi non risulta che un palestinese abbia ucciso Kennedy perché supportava gli ebrei. Quello che sappiamo è che JFK aveva cercato di bypassare la Fed e quindi il potere finanziario della Fed, della Federal Reserve, perché voleva appunto lanciare, c'era il famoso ordine che prevedeva che il tesoro potesse appunto emettere dei certificati d'argento. E fu questo, secondo molti analisti e storici accreditati, la causa del suo assassinio. Quindi ecco, ci lascia un pochino attoniti questo giudizio del nipote di Kennedy sulla morte dello zio.
Senti Armando, ho un'ultima domanda proprio per in chiusura del nostro appuntamento. Si è letto i giorni scorsi da varie parti di una possibile mossa in futuro di Trump di proporre la vicepresidenza, in caso di vittoria, proprio a Robert Kennedy Jr. Come la valuti la cosa? Sono così gossip? Sono cose possibili?
Guarda, e non so su questa notizia quanto sia attendibile.
Questa potrebbe sparigliare completamente le carte, no?
Ma questo, qualora la notizia fosse avvalorata, ci indica una cosa molto importante, che non c'è più nessuna differenza tra destra e sinistra, come in Italia ma anche negli Stati Uniti, tra repubblicani e democratici. Ricordiamo che il Deep State abbracciava tanto democratici quanto i Bush, dei repubblicani, quindi era molto trasversale. Quindi non mi stupisce anche un'alleanza trasversale che potrebbe esserci tra questi nuovi politici che fanno l'interesse, diciamo, delle vecchie elite industriali, delle vecchie elite finanziarie, prima della globalizzazione, possano così rientrare nello schema di un nuovo ordine multipolare. Ricordo, come già ho scritto anche nel mio libro, Le radici del male, da Malthus a Bergoglio, che alla fine non ci sono battitori liberi. C'era un articolo di Novorossiya del 4 gennaio di quest'anno che proprio parlava di Donald Trump, diceva che Donald Trump non è un battitore libero e che fa l'interesse della famiglia Rothschild. E diceva, guardate che ci sono poche banche centrali libere. La prossima chi sarà a essere attaccato? L'Iran? E questo era gennaio 2024. Ora stiamo vedendo che la crisi israeliana sta sempre di più, si sta allargando e sta coinvolgendo l'Iran, che poi è supportata appunto dalla Russia, dalla Cina, eccetera. Quindi in realtà non esistono battitori liberi. Io mi trovo d'accordo con questa analisi, anche perché alla fine ci sono sempre le solite lobby dietro. Adesso c'è la lobby sempre dei Rothschild che sta combattendo contro Rockefeller e Soros. E sembra che Trump si sia proprio schierato da questa parte, dalla parte dei Rothschild. Quindi alla fine noi abbiamo dei partiti politici che sempre più hanno una certa sintonia, gente che si incontra in ambienti metapolitici. Quindi alla fine ci salveranno i BRICS, ci salverà Donald Trump con il suo America First? Non sappiamo, in realtà è solamente un cambio di paradigma che ridistribuisce le ricchezze da un'elite all'altra. E come dicevo anche nel libro, alla fine ci troviamo con gnostici estremisti, quelli dell'ordine mondiale, nuovo ordine mondiale, contro gnostici moderati, perché la loro visione del mondo è sempre la stessa. Ma la domanda che mi sono fatto spesso e che spesso ho rivolto anche ai miei intervistatori è questa: quanto durerà la moderazione?
Quanto, ecco, e questa è la domanda, e in questi tempi lo stiamo vedendo, quanta moderazione c'è o quanta moderazione non c'è assolutamente, siamo nel momento degli estremismi, veramente. Tu hai ricordato il tuo libro, uscito da poco, io ricordo il tuo canale Telegram, Caos Mega, c'è riportato il link in descrizione per accedere al canale Telegram di Armando Savini. Noi, Armando, siamo in chiusura, ci salutiamo, ti ringrazio del sempre prezioso contributo e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
Alla prossima, un saluto a tutti.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.